Ecco carissimi, siamo qui per questa 26esima domenica che sarà domani nel tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: "Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Tutti risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e i peccatori invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola di Dio. Ecco carissimi, allora la prima domanda che dobbiamo farci è questa: ma chi sono questi due figli, che siamo ancora sempre nell'ambiente, nella vigna, vengono mandati a lavorare nella vigna. Quindi oggi vediamo un padre, due figli. Sapete quali sono i protagonisti di oggi? Sono quattro. Un padre, due figli, un invito e un pentimento. Perché il padre rivolge l'invito ad entrambi i figli, che nessuno dei due ha la minima voglia di andare a lavorare nella vigna. Il primo dice sì, ma poi va chissà dove. L'altro dice no e chissà dov'è. Però interviene, ecco il terzo protagonista. Chi è il terzo protagonista? Interviene il pentimento, che si impadronisce del signor no. Qui abbiamo un signor sì e un signor no. Si impadronisce del signor no, che si pente di aver detto no e va alla vigna. Mentre il signor sì, non si sa se si sia pentito di aver detto sì, ma il fatto è che se la svigna è alla vigna non ci va. E quindi sapete qual è la chiave di lettura per capire queste parabole? Questa volta la spiega Gesù addirittura, eh? Chi sono questi due figli? Chi erano gli interlocutori? A chi parlava Gesù? Dobbiamo sempre contestualizzare, è questo che ci fa capire il testo. E questa volta Gesù lo dice chiaro, il Vangelo lo dice chiaro, chi erano gli interlocutori. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, quindi era rivolta a loro. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, il primo disse di no e poi ci andò, e il secondo disse sì, ma poi non mi andò. Il maggiore dice sì, ma non ci va. Questi sono i farisei, parlava proprio ai capi degli anziani e dei saggi del popolo, no? Perché all'inizio avrebbero anche detto sì, cioè nel senso che erano dei zelantissimi custodi della legge, della Torah, e anzi l'avevano suddivisa in 613 precetti, e andavano ad ascoltare anche il Battista. E andavano ad ascoltare anche Gesù, quel che gli creava un gran problema, gli creava dei gran problemi perché lo osteggiavano. E quindi il maggiore che dice sì, ma poi non si va, non ci va alla vigna, sono proprio loro. E invece l'altro che dice no e poi ci va sono i peccatori, perché qui dobbiamo evincere le due categorie, non è detto chiaro, ma lo possiamo evincere. Allora, la prima è questi farisei, questi capi dei sacerdoti a cui parlavano, e la seconda la possiamo evincere, perché Gesù dice loro: in verità io vi dico, i pubblicani e i peccatori vi passeranno avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Quindi dice a loro che andavano ad ascoltare anche Giovanni, ma non hanno creduto neanche a Giovanni. I pubblicani e i peccatori invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma noi poi non vi siete nemmeno pentiti così da crederci. Allora, io per lungo tempo, quando sentivo questa frase, che i pubblicani e i peccatori vi passano avanti ai farisei che erano perfetti, non capivo il perché di questo passare avanti, di questo sorpasso improvviso. Perché non è spiegato il perché passano avanti. E mi dicevo, ma i peccatori e i pubblicani sono dei poveri miserabili, come fanno a sorpassare qualcuno, i principi e i dottori? Come fanno a infrangere i divieti di sorpasso stabiliti dai sommi capi, ma aboliti dal maestro in persona? Quando dici: in verità vi dico, i pubblicani vi passano avanti nel regno di Dio. Ma perché, mi diceva, ma perché questo avanzamento così rapido? Poi l'ho capito il perché. Perché si pentivano dei loro peccati e cambiavano vita. Mi dicevo, i pubblicani peccatori in quanto tali non possono proprio passare davanti a nessuno, ma non rimanevano tali, cambiavano in quanto tali, no, non sarebbero passati davanti a nessuno, ma non rimanevano tali, cambiavano, mentre invece chi rimaneva tale e quale erano i farisei e i capi degli anziani, insomma i sacerdoti, eccetera, tutta quella categoria dei notabili. Quindi questo avanzamento così rapido dei peccatori e dei pubblicani era perché si convertivano, e anche perché avevano fatto l'esperienza della loro miseria. Quindi chi ha toccato il fondo non fa più affidamento sui propri meriti, ma unicamente sulla misericordia divina. Abbiamo visto l'altra volta che i sommi capi marciavano per meritocrazia. Noi sì che meritiamo, ma che meritocrazia? Non esiste proprio la meritocrazia, esiste la grazia. Se il Signore non ci fa grazia, siamo fritti. E quindi si capisce perché i pubblicani, i peccatori passano avanti, perché si convertono, cambiano vita, non continuano sulla stessa via, quello che non hanno assolutamente fatto i farisei, i sommi capi, gli anziani del popolo, eccetera. Sono rimasti arroccati alle loro posizioni. Erano custodi della legge, ma non hanno per niente riconosciuto il datore della legge, che era Gesù, era il Messia. E quindi abbiamo questo rovesciamento di situazioni oggi. Domenica scorsa avevamo visto gli ultimi diventare primi, e oggi vediamo i lontani diventare vicini. I pubblicani, i peccatori sorpassano i principi e i dottori, infrangendo i divieti di sorpasso stabiliti dai sommi capi, ma aboliti dal maestro in persona. Chi non vorrebbe questo avanzamento così rapido di carriera, tra virgolette, nel senso che diventiamo i primi perché se riponiamo tutta la nostra speranza e fiducia in Lui e non in noi stessi, a Lui tutto è possibile. Se contiamo sulla sua fedeltà, quella non ci verrà mai a mancare. Nulla è impossibile a Dio. Quindi, questa volta abbiamo i lontani che diventano vicini, mentre la situazione è ribaltata per i sommi capi che contavano sulla loro fedeltà alla legge, ecco che da vicini, come presumevano di essere, diventano lontani, perché la loro osservanza è solo legalismo esteriore, ma il loro cuore è lontano, chiuso, freddo, duro. Diceva Gesù: è venuto a voi Giovanni e non gli avete creduto. I pubblicani, i peccatori, gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per crederli. Ecco, non vi siete nemmeno pentiti per crederli. Da qui vediamo l'importanza di fidarci totalmente del Signore e di fidare della nostra libertà, che può sempre giocarci brutti tiri. Mi veniva da pensare che il mondo definisce libero uno che fa quel che gli pare e piace, uno che fa i propri comodi, no? Ma se andiamo a guardare da vicino, mi sa tanto che non sono mica tanto liberi quelli che fanno ciò che pare e piace. Uno che diventa schiavo dei vizi, che sia fumo, droga, alcol, mi sembra piuttosto che sia legato come un salame, altro che libero. E quindi vediamo il tema della conversione. Adesso questo lo possiamo applicare a noi. Prima abbiamo contestualizzato, siamo rimasti sulla pagina del Vangelo di allora, ma il Vangelo parla a tutti, no? E quindi invita alla conversione pure noi. La conversione è affare di tutti. Ma credete che il Signore ci possa salvare così, con uno schioccare delle dita e fare tutto Lui da solo? Ebbene no, il Signore non ci può salvare da soli. Il Signore, per salvare me, ha bisogno di me. Per salvare te, ha bisogno di te. Dobbiamo abbandonare la via del male, dobbiamo convertirci, dobbiamo cambiare strada, se no non, il Signore da solo non può fare niente. Ci ha creati senza di noi, ma non può salvarci senza di noi. Ha bisogno della nostra buona volontà, ha bisogno che noi collaboriamo, che noi cooperiamo all'opera di salvezza. E uno dei grandi ostacoli alla via della salvezza è quello che è il mio tema dominante, che riprendo dopo parecchio che non l'avevo più preso, è che siamo frammentati, non siamo più uno. Che siano uno, dice il Signore, come noi siamo uno, ma non solo uno con Lui, ma uno in noi stessi. Siamo 100.000 volontà diverse. Mi ricordo che nei vecchi computer bisognava fare la deframmentazione. La dovremmo fare in noi, questa deframmentazione. Siamo 100.000 volontà diverse. Un giorno vogliamo una cosa, il giorno dopo l'esatto contrario. Un giorno vogliamo compagnia, un altro giorno vogliamo stare da soli. E quindi, per non andare in cose peccaminose, in cose neutre, vediamo che non siamo uno, siamo frammentati. E poi c'è un'altra legge che è, diciamo così, quasi automatica, che si crea nella natura umana, è la legge degli habitus, dal latino abito, no? Se tu ripeti un atto buono, acquisti come una seconda natura, a forza di ripeterlo, poi ti viene spontaneo fare quell'atto buono. Prendiamo un esempio, non lo so, io mi ricordo che quando ero in Francia avevo fatto una domanda di questo tipo, no? Dicevo, ma allora mettiamo che mi costi alzarmi presto al mattino, no? Poi a forza di farlo acquisto l'habitus, non mi costa più. Ma questo vale anche per gli habitus cattivi. Chi inizia a fumare, che gli viene il vomito addirittura, e poi a forza di farlo diventa dipendente, iperdipendente e non riesce più, a staccarsi. E quindi vedete quanto spazio abbiamo noi nella conversione, eh? Dobbiamo proprio lavorarci, lavorare questa vigna, siamo sempre nella vigna in questi Vangeli, nel tempo di vendemmia, siamo sempre nella vigna. Dobbiamo lavorare questo terreno, dobbiamo collaborare alla grazia. La grazia ci è data, ma noi dobbiamo collaborare, perché noi siamo figli adottivi, noi non siamo l'unigenito. L'unigenito che è figlio per natura è Gesù Cristo. Noi siamo figli adottivi, quindi per adozione. Quindi c'è scritto nel Vangelo. Allora, la figliolanza, chi è figlio per natura ha il diritto di essere figlio, è un diritto. Noi non siamo figli per natura, noi dobbiamo acquistare il potere di diventare figli, lo dice San Giovanni nella sua lettera, ma chi lo ama con tutto il cuore gli sarà dato il potere di diventare figlio. Quindi dobbiamo veramente lavorare su noi stessi, eh? Non possiamo pensare che la conversione ci caschi dall'alto e noi non abbiamo niente da fare. E il Vangelo ci dice che, diciamo così, che c'è una volontà generale di Dio che è per tutti uguale, no? È l'osservanza dei comandamenti, e quella è per tutti uguale. Ma nello specifico, la volontà di Dio è diversa per tutti, perché uno sarà chiamato a una funzione, un altro ad un'altra. Uno sarà chiamato che so io, a diventare sacerdote, un altro sarà chiamato a formarsi una famiglia, per cui poi è completamente diverso il modo di comportarsi. Ecco, allora dobbiamo chiedere al Signore questa grazia. Dobbiamo capire l'importanza di fidarci, affidarci totalmente al Signore per capire qual è la sua volontà e soprattutto di fidare della nostra libertà che può sempre giocarci dei brutti tiri. Eh? Già, la prima lettura ci presenta la situazione del giusto che abbandona la retta via e muore nell'iniquità, ma per fortuna anche il contrario è possibile. E l'iniquo può sempre abbandonare la strada sbagliata per imboccare la via giusta e salvarsi. Quindi l'accento del Vangelo di oggi viene messo sul fare la volontà del Padre, come fece poi il secondo figlio, dapprima renitente ma poi consenziente. Il Signor no, poi ha detto sì, mentre il Signor sì, ha detto no e basta. Quindi se vogliamo realizzarci anche umanamente, dobbiamo saper superare la libertà della carne. Qual è la libertà della carne? È fare i propri seguire i propri capricci. La si chiama libertà, ma è schiavitù. La vera libertà è quella dello spirito, cioè voler far ciò che piace al Signore. Allora la salvezza potrà anche essere istantanea e da ultimi potremmo anche diventare primi a grande velocità. Ce n'è uno che ha superato tutti, è entrato in paradiso come una freccia, è stato il buon ladrone. Oggi sarai con me in paradiso, proprio il giorno stesso. Ecco, allora. Sapete perché questo? Perché adesso siamo nel regime dei cieli aperti. Prima anche quando Gesù era già sulla terra, ma non era ancora morto, si era nel regime dei cieli chiusi, perché lui non aveva ancora aperto il cielo col sacrificio della croce, no? Quindi quelli che sono morti allora, anche contemporanei di Gesù, come San Giuseppe, San Giovanni Battista, ma sono morti prima di lui, non potevano entrare in cielo, le porte erano chiuse. Infatti il terzo giorno, quando si parla della discesa agli inferi, non è gli inferi, non è l'inferno, Gesù è sceso nello Sheol, cioè quel seno di Abramo, dove aspettavano i giusti dell'Antico Testamento, e li ha portati in cielo, perché ormai le porte erano aperte. Quindi adesso abbiamo questa, come dire, la grazia, adesso siamo nel regime della grazia, della misericordia. La salvezza può essere istantanea, perché è la sua grazia che ci salva. La misericordia poi serve a cancellare il peccato e a non ricevere la punizione che meriteremmo. E può bastare un vero e profondo dolore per il male commesso, oppure può bastare un intensissimo desiderio di vedere Dio faccia a faccia per essere rapiti in cielo, come era successo alla Beata Imelda. Ve l'avevo già raccontato la storia della Beata Imelda. La Beata Imelda era una bambina di 12 anni, era pensionato dalle suore domenicane, e allora, mi sembra 1300, non si dava ancora la comunione ai bambini piccoli, dovevano superare comunque i 12 anni. E questa, quando andava alla messa, vedeva le monache che andavano a ricevere la comunione, e lei aveva un intensissimo desiderio di ricevere Gesù, ma non poteva accostarsi perché non aveva ancora l'età, e diceva in cuor suo: "Oh Gesù, io non posso venire da te, ma tu potresti venire da me?" E un giorno è successa una cosa straordinaria, un miracolo. Non so se fosse il giorno del Corpus Domini o dell'Ascensione, insomma una festa speciale del Signore. La bambina era al suo posto al banco. Il sacerdote, dà l'Eucaristia alle monache, e gli sfugge una particola dalle mani e va a posarsi sulla testa della bambina. Allora capisce al volo che miracolo, va e comunica alla bambina, gli dà la comunione. Poi le monache fanno il ringraziamento, no? E, finito il ringraziamento, stanno per andare ognuna al proprio lavoro, insomma, e vedono che la bambina non si muove. Continua il ringraziamento e vanno a scuoterla, e lei era partita col Signore in cielo. Ecco la salvezza istantanea dovuta alla grazia. Invece nel regime dei cieli chiusi, cioè nell'Antico Testamento, era preferibile lavorare tutta una lunga giornata, cioè vivere una lunga vita e accumulare opere buone, perché le porte del paradiso erano ancora chiuse. Vi do una chiave di lettura dei salmi. I salmi sono scritti nell'Antico Testamento, no? E nei salmi troverete sempre questo concetto, che bisogna vivere una lunga vita. Signore, liberami dalla fossa, perché non si andava in cielo, non erano aperti i cieli, mentre adesso abbiamo tanti santi bambini, giovani, Carlo Acutis, ma più giovani anche, i pastorelli di Fatima, sono già santi bambini, perché la salvezza ormai è istantanea, ormai siamo nel regime dei cieli aperti, e quindi il Signore può in un istante, in un batter d'occhio, trasferirci, rapirci, trasferirci in cielo, eh. Quindi rendiamoci conto che siamo nel tempo della grazia e della misericordia, che il Signore adesso apre, spalanca le braccia, la grazia ci dà quel che non meritiamo e la misericordia non ci dà la punizione che meritiamo. Quindi chiediamo al Signore di vivere pienamente l'amicizia con Gesù che vuole darci e di essere, come dire, non volevo dire sfruttare che è una brutta parola, ma insomma di vivere il tempo della grazia e della misericordia. Volevo concludere con una bellissima preghiera allo Spirito Santo. Padre dei poveri e fonte di ogni dono, vieni in me, Spirito Santo, confesso che il mio cuore è mal disposto e non è rivestito di alcuna virtù, ma è anzi macchiato da moltissime passioni, da vizi e deficienze. E tuttavia vieni in me, o Spirito, Padre dei poveri, che riconoscono la propria indigenza. Infatti è questo che caratterizza il tuo ministero. Riprendere per i peccati, farci provare compunzione per il male e consolare il cuore spezzato con la dolcezza della tua divinità. Tu impartisci all'anima tutto ciò di cui essa ha fame, perché tu sei largo nel donare. In te io trovo con abbondanza tutto ciò di cui mi riconosco bisognoso, sia nel mio intelletto, sia nei miei affetti, come pure nel profondo del mio cuore. Tu infatti sei la vera luce dei cuori, tu illumini il cuore dell'uomo nel quale ti proponi di operare, conducendolo alla conoscenza del bene supremo ed eterno, nel quale ogni bene trova consistenza. Scendi dunque in me, o Spirito Santo, perché colui al quale doni la tua luce non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco, carissimi, allora adesso vi lascio la vitamina spirituale. Avete bisogno di ritrovare una nuova giovinezza? Ebbene, leggete il Salmo 102. Ti benedico, Signore, perdoni tutte le mie colpe, guarisci tutte le mie malattie, mi coroni di grazia e di misericordia, io rinnovo come aquila la mia giovinezza. Ecco, carissima, allora se avete bisogno di chiarimenti o di domande, il numero è 338 7553847 e poi avete il sito incamminoconGesù.org. Ciao a tutti e buona domenica da Vilma.